Le 8:37 minuti, torniamo negli studi di Controradio, anche su Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali cross mediali. Come annunciato nei nostri studi, il segretario del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Com'è anche Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Allora, è un percorso che stiamo facendo periodicamente, anche perché è un percorso che sta facendo il Partito Democratico. Racconteremo adesso a che punto siamo, però partiamo Fossi da anche un suo ricordo e comunque anche una valutazione rispetto alla perdita di Rocco Commisso. L'abbiamo raccontato dai nostri microfoni e ci sono anche molti interrogativi perché Commisso non era solo importante per la Fiorentina, ma era proprio una presenza anche rispetto a un futuro che poteva avere per la città, l'impatto della società e non solo, e parliamo naturalmente anche del Franchi.
Ma sicuramente una grande perdita, innanzitutto per la famiglia e anche per la famiglia fiorentina e per Firenze tutta. Io conservo un ricordo bello, importante di Rocco Commisso. Ho avuto la fortuna di conoscere fin dalla sua venuta alla Fiorentina, perché mi ricordo che ai tempi avevamo ancora in ballo l'ipotesi di poter realizzare il centro sportivo che oggi, per fortuna, dico, è stato fatto in quel bel contesto di Bagnarripoli a Campi Bisenzio. L'ho detto poche volte e lo dico stasera, stamattina, quasi come un elemento di novità, però diciamo, noi avevamo trattato a lungo con la Fiorentina de della Valle la possibilità di posizionare il centro sportivo della Fiorentina a Campi Bisenzio. Avevamo quasi concluso, poi ci fu il cambio di società e poi appunto arrivò la famiglia Commisso, arrivò Rocco e ci incontrammo pochi giorni dopo la sua venuta e analizzammo appunto l'ipotesi di collocare il centro sportivo. Poi giustamente la nuova Fiorentina vagliò anche altre ipotesi, constatò che l'ipotesi di Bagnarripoli evidentemente era più allettante, più insomma preferibile, e quindi poi andarono su quella soluzione lì. E quindi poi si aprì tutta, poi successivamente rimanemmo in contatto, appunto la vicenda poi dello stadio che ben conosciamo. Però ecco, l'ho sempre visto come una figura molto passionale, diretta, che talvolta mal sopportava quelle che vedeva come lungaggini, lacci e lacciuoli. Lui che era venuto per investire, per fare del bene alla società e anche alla città, e in questo c'era la cifra della persona, insomma sicuramente una persona appunto che aveva avuto grande fortuna grazie anche alle proprie capacità, alla propria capacità imprenditoriale, e che voleva provare a trasformare questo suo impegno, questa sua passione appunto in qualcosa che ritornasse sulla città e su Firenze. Ci è riuscito in buona parte grazie al centro sportivo, anche a dei risultati che per la Fiorentina sono arrivati, magari i tifosi come me si aspettano sempre di più, però insomma sicuramente credo sia un bilancio positivo da un punto di vista sportivo. Per fortuna la Fiorentina gli era dato un segnale bello di ripresa anche appunto nel
C'era
campionato
bisogno anche a livello emotivo di
e anche
questo.
da un punto di vista umano. Una persona sicuramente non facile da trattare per quanto
Anche
riguarda
per quanto riguarda
l'amministratore,
gli organi di informazione.
quindi con delle modalità molto anche dirette e spigolose, però una persona che, ecco, con la quale ti confrontavi quando avevi l'occasione in maniera diretta, e quindi c'era anche il pregio appunto di essere diretta, dell'essere senza tanti infingimenti, senza tante mediazioni, e quindi andavi al cuore del problema.
Segretario, veniamo al Partito Democratico. Avevamo parlato da questi microfoni, ma non solo, evidentemente, di una fase di discussione, di ascolto, di rielaborazione, una fase 2, diciamo così, no? Su alcuni limiti emersi con i territori dopo le elezioni regionali, la partecipazione in calo. Questa fase 2 slitta. Allora è stato scritto che il partito ha scelto di mettere tra parentesi il confronto politico nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno. Lei non è d'accordo
Non
con me?
so chi l'ha detto, ma ha detto una cosa non reale, ma perché,
Ecco,
come
ci
dire,
spieghi come e perché
ma
non
la
è
fase
reale.
2 è già iniziata, perché no, voglio dire, la fase 2 che cosa è? La fase 1 è stata la fase in cui il PD ha lavorato in maniera forte e di grande impegno per arrivare alle elezioni regionali. Si è aperta dal momento in cui abbiamo fatto il congresso nel 22, nel 23 e nel febbraio 23, poi aveva come obiettivo la realizzazione del successo elettorale alle regionali, che non era scontato, ma invece è arrivato con grande soddisfazione. Nel frattempo ci sono state in quel percorso la vittoria delle elezioni amministrative, Firenze, Prato e tante altre città, il grande successo alle elezioni europee con il PD, il primo partito in Toscana, e tante altre cose importanti, la scuola di formazione politica, insomma tante cose abbiamo fatto. E la correzione di una linea politica nell'unità, cioè noi abbiamo portato a compimento risultati importanti anche a livello regionale, come la legge sul fine vita, la legge sul turismo, la legge sui consorzi pubblici industriali. Quella era parte della fase 1. Fase 2 è la fase in cui noi abbiamo come obiettivo di riferimento le elezioni politiche del 27, nel frattempo una serie di passaggi importanti, le elezioni amministrative di questa primavera estate, i congressi di federazione territoriali che tra poco probabilmente ci saranno, e poi anche il fare un salto in più di qualità anche su quegli aspetti magari dove abbiamo avuto maggiori difficoltà o maggiori complessità, come appunto un maggior coinvolgimento dei territori, dei livelli territoriali del partito. Questo sta già succedendo, abbiamo fatto due direzioni regionali perché noi siamo un partito che discute, si confronta lunghe, importanti.
Su questo non c'è dubbio.
Dove sta il non coinvolgimento? C'è, perché abbiamo fatto due direzioni regionali due sabati successivi, stiamo facendo le assemblee territoriali, io ho partecipato all'assemblea territoriale del partito dell'Empolese Valdelsa insieme al presidente Gianni pochi giorni fa. In settimana sarò all'assemblea territoriale del partito di Livorno, la settimana dopo all'assemblea territoriale del partito della Federazione della Versilia, precedentemente ho fatto Siena. Quindi, e poi ci saranno l'assemblea regionale del 7 di febbraio, che sarà un altro passaggio importante.
Ma i congressi territoriali ci saranno?
Allora, questo è una discussione che noi abbiamo in corso, abbiamo fatto due riunioni con, ora sono tutti passaggi interni, ma giustamente mi domandate, quindi possono anche un po' annoiare, ma abbiamo fatto due riunioni con i segretari delle federazioni, una il 29 di dicembre, una pochi giorni fa, dove abbiamo sondato l'umore e la volontà dei partiti territoriali, che è quella di andare ai congressi in maniera abbastanza ravvicinata, certo, quindi verosimilmente in una finestra di questa primavera. La discussione poi la prenderà l'assemblea regionale del 7 di febbraio, che deciderà se andare a congressi ora, diciamo, prima dell'estate o dopo l'estate. Io immagino che è probabile che si vada prima dell'estate, ma lo deciderà l'assemblea regionale, e se l'assemblea regionale del 7 febbraio deciderà questo, voterà anche un regolamento per la realizzazione e per la definizione dei congressi.
Il segretario ci dice in qualche modo che non c'è la fase 1 o la fase 2, ma c'è un work in progress continuo sostanzialmente.
Perché la fase 2 è già iniziata, diciamo, nel senso che
arriva, che culmina poi nella grande sfida 2027, già se ne dicono di tutti i colori.
Sì, sentivamo anche Giorgio Bernardini come stanno scaldando i motori nel centrodestra, questa assemblea di sabato cittadina di Fratelli d'Italia, Tomasi naturalmente presente, che dice il Prato è l'unico comune commissariato, dobbiamo riempire il vuoto lasciato dal PD. Avete lasciato un vuoto?
Ma intanto devono riempire il vuoto lasciato dalla destra, perché mi pare che negli ultimi passaggi elettorali abbia vinto il centro-sinistra, quindi intanto si preoccupano di riempire il vuoto lasciato dalla destra, poi si preoccuperanno eventualmente, se sono così bravi, anche di risolvere il presunto vuoto lasciato dal PD. Ma che modo di ragionare è? Loro pensano naturalmente a fare le cose in casa loro, e poi dopo si presenteranno con noi alle elezioni, cioè in alternativa a noi naturalmente alle elezioni, e i cittadini di Prato decideranno chi è più in grado di governare la città. Noi abbiamo l'ambizione di continuare a governare sempre al meglio. Naturalmente quello che è successo è per una ferita aperta. Prato ha vissuto dei mesi difficili, complicati, e le indagini, abbiamo visto, hanno coinvolto sia una parte che l'altra. Noi confidiamo nella bontà dell'operato della magistratura, ma quello è un altro piano. Il piano è quello del confronto politico, quindi loro si preoccupino di capire come fare a colmare il vuoto della destra, e a Prato evidentemente qualche problema ce l'ha, e noi ci preoccupiamo eventualmente di colmare i vuoti del PD e poi di costruire un'alleanza con una candidatura all'altezza per continuare a governare Prato.
A proposito di Prato, ci aggiorna anche sul percorso che sta facendo in parallelo, no? Noi sappiamo dell'assemblea regionale il 7, però ci saranno anche appuntamenti per questa fase di rigenerazione che il centro-sinistra avrà anche laboratorialmente a partire da Prato.
Proprio. Cioè, come si ricuce quella ferita aperta di cui parlava prima?
Ma diciamo appunto, il PD sta lavorando per provare a, rendendosi conto che è stata inferta una ferita alla città e anche al Partito Democratico, quindi sta lavorando per recuperare intanto e rafforzare un rapporto forte con la città, sì, ma anche appunto con una discussione interna all'altezza del passaggio, quindi interna, ma che si proietta poi sulla città, e quindi c'è questo percorso di rigenerazione, che si chiama di rigenerazione, che vede il PD coinvolto in una serie di assemblee territoriali che culmineranno con un'assemblea finale a fine mese, inizio febbraio, dove appunto sarà, e durante i quali vengono discusse, diciamo, le proposte per la città, anche la modalità di rapporto del PD con la città, e dove c'è stata anche una disponibilità da parte del segretario Biagioni, del segretario della federazione, di alla fine di questo percorso di poter anche aprire una fase nuova, anche dando la disponibilità a farsi da parte, a farsi di lato, non farsi da parte, a farsi di lato, perché comunque Biagioni è una figura di qualità e di grande capacità del nostro partito, perché appunto per favorire appunto quest'opera di rigenerazione e di rinnovamento del partito e della comunità democratica stessa. Quindi è un lavoro al fine del quale ci sarà un processo di rafforzamento del PD, e poi successivamente andremo a fare il percorso per la scelta del miglior candidato o candidata alla come dire, per la contesa elettorale, costruendo un'alleanza che è quella del campo largo. Questo vogliamo fare in tutte le città che entrano al voto, diciamo il campo progressista, che ha avuto un bel risultato alle elezioni di regionali.
Lavoro. Cioè voi con questo schema di lavoro volete arrivare alla sfida delle politiche, in qualche modo, anche perché si è dimostrato, insomma, di funzionare.
Sì, allora, noi abbiamo sempre creduto, è stato uno degli elementi che naturalmente alcune volte mi è stato anche rimproverato, no? Che per noi era fondamentale arrivare alle elezioni regionali con la costruzione del campo progressista, cioè l'alleanza ampia che vede dentro, insieme al PD, le forze più di sinistra o comunque più progressiste, e le forze anche più moderate, liberali, però facevano una scelta precisa di campo di stare nel centro-sinistra. E noi abbiamo lavorato per mesi per arrivare alle elezioni regionali, non in maniera semplice, perché è stato un lavoro paziente di costruzione e di cucitura, con questo tipo di coalizione, e arrivare a far sì che questa coalizione sostenesse la candidatura di Eugenio Ciani. Questo è stato anche l'elemento che ci ha un po' ritardato, fatto ritardare alla formalizzazione della candidatura di Ciani, perché avevamo bisogno di chiudere questa alleanza, portarla a sostegno di Eugenio, e al tempo stesso far sì che questa alleanza fosse un'alleanza, visto che poi l'obiettivo non era soltanto di livello regionale, ma anche di dare un contributo forte per la costruzione dell'alleanza di questo tipo per le elezioni del 27. Quindi era fondamentale chiudere l'alleanza in Toscana, ma al tempo stesso mettere gli elementi per chiuderla anche nelle regioni che andavano al voto dopo poco, cioè la Puglia e la Campania. Quindi per questo non abbiamo tenuto il freno a mano tirato per tanto tempo, perché c'era un lavoro regionale e anche nazionale di saldatura tra queste forze politiche. Quindi è chiaro, per noi questa è una scelta dalla quale non si ritorna indietro, è la via maestra, e la vogliamo rafforzare con le elezioni amministrative di questa primavera estate, e poi naturalmente con una proiezione verso il 27, quindi a Prato e nelle altre città proveremo a costruire il campo progressista. Naturalmente non è che si fa, come dire, con la pistola puntata, una cosa del genere, si fa se ci sono tutte le condizioni anche locali, ma io penso ci possano essere.
Ma nel frattempo, cercando appunto di capire queste condizioni, l'uscita di Renzi su questa possibile Margherita 4.0, questa costruzione di casa riformista che intercetti i dem insoddisfatti e i sindaci, come la valuta?
Ma diciamo che fa il suo all'interno di una coalizione
che ampia. Diplomazia! Quanta diplomazia!
Con Ciuffoletti ragionavamo sul fatto, diciamo, là in politica, di quanti appelli, no, al centro siano stati fatti per costruirlo, questo centro, e farlo tornare a farlo pesare.
Però, diciamo, abbiamo tutti notato che nell'ultimo tempo, nel tempo della costruzione del campo largo, Renzi è stato ha avuto un grande understatement, ha avuto parole sempre di cucitura rispetto ad altre stagioni in cui abbiamo visto di maggiore vivacità, diciamo così, ecco. Ora torna a fare un pochettino i Renzi.
Ma allora, diciamo che se noi guardiamo...
Mi preoccupa questa cosa.
No, allora, se noi guardiamo la discussione tra le forze, il livello di maturità di discussione tra le forze politiche del centro-sinistra ora, da qualche mese a questa parte, rispetto a quello di un anno e mezzo fa, cioè quando andammo a fare l'alleanza per la costruzione delle coalizioni per le amministrative, dove si votò anche per Firenze, per esempio, cioè il rapporto tra il PD e le forze politiche potenzialmente alleate, sia alla nostra destra, diciamo, che alla nostra sinistra, per schematizzare, non era così facile. No. Cioè, da un lato avevamo la difficoltà di raccordarsi al Movimento 5 Stelle, perché naturalmente c'era un pregresso importante, quindi non era semplicissimo. E allora, in alcune realtà, tipo Prato, abbiamo fatto l'alleanza 5 Stelle, a Firenze no, per esempio. Chiaro. A Scandicci sì, da altre parti no. Lo stessa cosa vale per Italia Viva e per il movimento, diciamo il partito di Matteo Renzi. In quel momento in alcune realtà ci alleammo, in altre non ci alleammo con Renzi. Cosa vuol dire? Che dopo un anno e mezzo, appunto per le regionali lo testimoniano, il contesto è cambiato, c'è stato un processo di maturazione, secondo me dettato anche scenari internazionali, il paese, la forza comunque della destra e della Meloni, e che ha portato un po' tutti a fare un salto di qualità. Quindi oggi ti rapporti con Renzi come con le altre forze politiche in una maniera diversa. Poi è chiaro, all'interno di questo contesto, quindi la situazione è diversa, è che c'è un afflato unitario vero, e naturalmente all'interno del quale c'è un elemento anche di...
la sua partita.
Non c'è la sua partita. Quindi è chiaro che chi vuol costruire il polo, lo chiamano riformista o più diciamo di moderato all'interno della coalizione del centro-sinistra, prova a rafforzarlo, ma questo credo sia un elemento diciamo dinamico positivo dell'alleanza, e quindi non lo vedo come, al di là diciamo di alcune forzature verbali per provare a smuovere un po' le cose, non lo vedo come un elemento preoccupante, anzi di rafforzamento, naturalmente se tutto fatto all'interno di quell'afflato unitario che abbiamo bisogno.
Prima Chiara ci ricordava che Renzi si è rivolto anche molto ai sindaci, in questi anni si è parlato molto del partito dei sindaci, di un'autonomia quasi politica dei sindaci in quanto tali, cioè istanza politica più vicina ai cittadini in questo momento. Questa cosa vi spaventa, cioè vi fa propendere ad esempio a Prato verso un civico che sia meno vocato a far parte di partiti, di sindaci e cose del genere, un ex magistrato, questa espressione più...
Allora, io diciamo, ormai comincio ad avere un'esperienza abbastanza lunga in politica e ho iniziato...
Si inizia a avere un'età.
No, Dio, vabbè, ognuno c'ha l'età che si tiene, che si porta dietro, ma comincio ad avere un po' di anni di esperienza, e quindi mi ricordo che quando erano i primi tempi che mi interessavo di politica, c'era già allora si parlava del movimento dei sindaci, e c'erano personalità forti a livello nazionale, Rutelli, Bassolino, Cacciari, Illi a Trieste, Bianco a Catania, come lo chiamavano tipo il movimento delle 100 padelle, una cosa c'erano figure di grande livello, veramente di grande livello, che hanno
cambiato il volto della città in qualche modo.
Ma anche in quel momento lì si immaginava l'idea di costruire un partito dei sindaci, cosa che non si è mai realizzata, perché penso che poi il passaggio dal livello locale, dal livello civico nel senso della città rispetto a livello nazionale, già a livello regionale è complesso, a livello nazionale è ancora più complicato. Questo non lo dico per sminuire, io penso che i sindaci siano un pezzo fondamentale della politica, anche perché conservano questo rapporto stretto e diretto con i cittadini, e quindi tastano gli umori del territorio, delle persone, del paese, quindi sono un pezzo fondamentale della politica e quindi dei partiti. Io però sono un sostenitore del primato della politica e del primato dei partiti, all'interno dei quali i sindaci sono una componente fondamentale, ma all'interno di questo contesto. E quindi poi su Prato vedremo, lo sceglierà il partito locale, la coalizione locale, qual è la figura migliore, se civica, se di partito, eccetera.
Emiliano Fossi, segretario regionale PD Toscano, siamo in conclusione, ma vorrei riportarla sullo scenario internazionale. Sullo scenario internazionale anche su le sue valutazioni rispetto sia a questa tensione dazi contro dazi, che veramente potrebbe incidere notevolmente e nuovamente da un punto di vista economico e non solo, e anche una sua valutazione rispetto a qualcosa che magari poteva essere fatto meglio in queste settimane nel centro-sinistra per quanto riguarda l'Iran e il sostegno. Lei ci tiene molto a essere in piazza e sul territorio in risposta e in difesa dei diritti, no? E allora forse in qualche modo poteva anche avere tempi diversi e più veloci di reazione valoriale la sinistra su questo.
Ma diciamo, se devo parlare proprio in punta di sincerità, come provo a fare sempre, io credo che la reazione e la linearità del comportamento del centro-sinistra, del PD, sulle vicende internazionali, in particolar modo su una vicenda drammatica, tragica, tremenda come quella dell'Iran e dell'atteggiamento del regime, della persecuzione, direi appunto lo sterminio indiscriminato di persone, di giovani generazioni, insomma tutto ciò che si sta muovendo in termini di appunto di richiesta di libertà, di diritti, è prioritario e centrale. Non c'è dubbio che in questa Sulla linearità del comportamento e della reazione non c'è dubbio. In questo contesto si è inserito e si inserisce quello che sta succedendo a livello globale, a livello planetario, cioè un atteggiamento degli Stati Uniti d'America che provano a tornare a fare i gendarmi del mondo in una maniera anche di con una brutalità e con una spudoratezza probabilmente anche non conosciuta anche nelle stagioni più complesse diciamo di quel paese, anche nella storia contemporanea, nella storia recente, e quindi la preoccupazione è che, come dire, in tutte le vicende ci si inserisca appunto provando a fare i gendarmi nel mondo, e quindi quell'elemento lì credo abbia viziato un po' la discussione più generale e abbia portato a chiunque a dire: allora, naturalmente noi dobbiamo ristabilire i principi di libertà, di giustizia in tutti i paesi, a partire dall'Iran, che è sotto il giogo di un regime tragico e liberticida, ma lo dobbiamo fare a sostegno delle popolazioni e non perché gli Stati Uniti d'America vogliono provare a esercitare egemonia o indiscriminata ovunque. Quindi io credo che non ci siano dubbi da quel punto di vista lì, e non ci siano dubbi sul fatto che in una situazione come l'Iran, la parte di si debba stare.
Quindi, sindaca di Genova, presidente del Consiglio dei Ministri, Emiliano Fossi, ministro della Difesa, manda persone in Groenlandia?
La sindaca di Genova?
Ah, scusi, no, è la Slane. Un lapsus. Chiedo scusa. Persone, noi non mandiamo nessuno in Groenlandia. Lei come parlamentare che pensa di questa cosa?
Ma io credo che, diciamo, se c'è un'iniziativa di carattere europeo che serve a esercitare un elemento di dissuasione nei confronti degli Stati Uniti d'America per evitare un ulteriore processo di appunto di condizionamento di altri paesi, io penso che se c'è un'iniziativa si sta in quell'iniziativa di livello europeo e non si fa quelli che stanno da una parte. Mi pare che anche da questo punto di vista l'Italia abbia svolto il ruolo di comprimario, così come l'abbia svolto sulla vicenda dei dazi, che mi veniva domandata prima, dove noi siamo in grande difficoltà perché l'Italia fa la rosa di scorta degli Stati Uniti. Allora, il punto è questo: come ci rapportiamo agli Stati Uniti d'America? Dice: vabbè, ma l'Italia da sola non può fare poco, ma se l'Italia si mette insieme agli altri paesi europei e tiene una posizione, che non dico di contrarietà, di contrasto agli Stati Uniti d'America, sarebbe assurdo, ma di rivendicazione di una diversità e di una dialettica nei confronti degli Stati Uniti d'America, invece di fare la rosa di scorta, allora è diverso. Allora lì l'Europa comincia a contare e funzionare. Certo, se l'Europa è la sommatoria di stati che hanno una politica di destra, di estrema destra, che è di fatto collaterale a quelli degli Stati Uniti d'America, diventa molto complicato la gestione delle vicende internazionali e diventano sempre più complesso affrontare situazioni complicate come quelle ci troveremo ad affrontare in uno scenario internazionale che sta mutando repentinamente.
Non si possono relegare a mere problematiche di comunicazione.
No.
Va bene. Segretario Fossi, ci riaggiorneremo su tutti questi versanti. Sono le 9 in punto, adesso una breve pausa e poi siamo in campagna di tesseramento del Controradio Club, dunque prima di tornare negli studi di Controradio TV con il presidente della Camera di Commercio Manetti, mandiamo Raffaele un contributo, un estratto, quello di UFO degli Zen Circus, gli artisti che si stanno mobilitando a sostegno di Controradio, subito dopo la pubblicità.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.